Buongiorno a tutti. Ci disponiamo a cominciare questo percorso, in realtà già iniziato ieri sera, con questo sguardo sul Gesù storico, in base alle notizie che noi possiamo così possedere oggi, grazie anche agli studi, all'archeologia. Vi sta girando questo foglietto su cui è riportato il credo nella duplice versione che noi oggi abbiamo, il credo, diciamo, il simbolo degli apostoli, quello più corto, che è quello primitivo, che si pensa sia stato recitato oralmente, tramandato oralmente per molti anni, fino a essere poi definito su uno scritto, che è quello che avete. Poi c'è l'altro, invece quello più lungo, che è quello che conoscete molto bene, perché è quello che viene recitato tutte le domeniche a messa, quello che va sotto il nome di Niceno Costantinopolitano, cioè unisce le definizioni dogmatiche di due concili ecumenici, di Nicea e di Costantinopoli. Molto lungo, molto preciso, ecco, ci servirà ogni tanto per fare dei riferimenti, quindi tenetelo lì sotto mano. Dicevo ieri sera che il nostro intento di oggi, di questo, o anche di domani in realtà, è quello di fermarci su il Gesù che è il fondamento della nostra fede cristiana. Cosa vuol dire essere credenti? Essere credenti, come ho detto ieri sera, è credere in Gesù di Nazaret. Un autore che ha scritto un libretto che vi capitasse di aver sotto mano, sarebbe una interessante lettura, si chiama, è uno spagnolo, Gumersindo Lorenzo Salas, che ha scritto questo piccolo libretto, Una fede incredibile nel secolo XXI. Adesso noi non abbiamo copie di questo, ma è un autore secondo me interessante. Lui in questo libro dice che i detti e i fatti di Gesù, che sono nel Vangelo, sono incrostati nella teologia confessionale della prima comunità cristiana. Cita un autore, Anderson, che dice: non abbiamo alcun accesso sicuro al Gesù storico, tranne che per le informazioni degli evangelisti, che non sono altro che una risposta di fede in Lui, che lo ritengono Cristo e Signore. Cioè, Salas dice che la figura di Gesù, fin dall'inizio, fin dalle prime comunità cristiane, è stata in qualche modo mitizzata. Cioè, è stato subito avvolto il Gesù storico da un mito che è passato fino a noi, anzi questo mito poi è stato aumentato sempre di più attraverso tutti i concili ecumenici, un mito in cui si frammischia il Gesù vero uomo, il Gesù storico, se vogliamo quello presentato ieri sera, con il Figlio di Dio, con il Messia, con il Salvatore, con il Redentore, con il Dio, non solo Figlio di Dio, ma proprio Dio, pensate all'incarnazione. Ora, tutto questo vocabolario, incarnazione, Messia, Figlio di Dio, Signore, redentore, salvatore, tutto questo vocabolario. Allora noi oggi ci chiediamo, fa parte del Gesù storico, cioè o è stata un'aggiunta della comunità che credeva in Gesù? Salas dice è stata un'aggiunta della prima comunità cristiana e poi con tutto quello che è venuto dopo. Allora, cosa vuol dire che la figura di Gesù è stata mitizzata? Che cos'è il mito? Noi stiamo attenti, abbiamo forse un'idea di mito un po' negativa, ma il mito è semplicemente un genere letterario adatto per esprimere esperienze religiose. Il mondo misterioso della fede. Quindi il mito si serve di un linguaggio poetico, simbolico, metaforico, che più delle volte è molto positivo. Allora, riguardo a Gesù, all'interno del mito c'è un uomo in carne ed ossa che è Gesù di Nazaret. La questione è rompere il guscio del mito per arrivare alla polpa, perché il mito non è la verità, ma è l'unica verità, è l'unica forma oggi che possediamo per permettere di avvicinarci all'autentica verità religiosa. Quindi i primi discepoli, chi ha conosciuto Gesù, chi ha scritto i Vangeli poi, si è servito di tutto questo mondo mitologico per esprimere la loro grande esperienza in Gesù di Nazaret. Cioè i discepoli hanno fatto una grandissima e splendida esperienza del Gesù di Nazaret. Hanno dovuto adesso comunicarla e comunicandola l'hanno esaltata. Ecco, questa esaltazione, a fin di bene ovviamente, ci ha portato, ci ha consegnato un Gesù che non è soltanto più il Gesù storico, è il Gesù del mito. Quindi il Gesù che nasce da una vergine, che è considerato figlio di Dio, che è considerato il Salvatore, considerato il Redentore, che è considerato tutto questo. Quindi la questione è in qualche modo arrivare a rompere il guscio per arrivare, come fosse una mandorla, no? Rompere il guscio delle nostre professioni di fede, rompere il guscio dei nostri dogmi per arrivare in contatto con questo Gesù sul quale la nostra fede si fonda. Perché noi crediamo in Gesù. Queste cose adesso andiamo a spiegarlo, è soltanto un'introduzione. Ecco, il cappello introduttivo che volevo fare stamani, a cui ho accennato ieri sera, è proprio questo. Tutte le cose che andremo a dire oggi e domani non le dico ex cattedra, questo ci tengo a dirlo. Io vi dico adesso delle cose che so che vanno anche a urtare la vostra, può darsi, sensibilità, la vostra formazione, la vostra quello che avete sempre sentito, in cui avete sempre creduto. Allora io cercherò semplicemente di farvi una proposta che non vuole essere la verità, anche perché non esiste la verità, no? Quindi non voglio dirvi le cose stanno così, semplicemente vi faccio una proposta per dire proviamo a leggere tutto quello che ci è sempre stato detto di credere, proviamo a guardarle sotto un altro punto di vista. Allora, tutto quello che io dirò, prendetelo come: è possibile questo? Ma potrebbe anche essere così. Cioè, è possibile cambiare prospettiva, pensiero, idea sulla mia fede? Quindi è una proposta, io voglio soltanto indicarvi possibili percorsi di crescita per diventare credenti adulti. Anche perché noi siamo stati abituati, ditemi se non è vero, noi siamo stati cresciuti in una chiesa che ha sempre in qualche modo goduto nel lasciarci un po' infantili. La nostra fede è molto infantile. Perché siamo stati abituati a credere, ossia a obbedire, ma non a pensare. La Chiesa ha sempre invitato a obbedire, a credere, ma non a pensare. L'importante è che tu creda quello che io ti dico, e te lo dico attraverso le definizioni dogmatiche, il catechismo della Chiesa Cattolica. Tu devi accontentarti di questo, lì c'è tutto. Nel catechismo ci sono 3.000 articoli, non farti altre cose, non stare lì a pensare, perché non c'è bisogno che tu pensi, basta che tu creda. Ma questo non è educare le persone a diventare adulte. Noi siamo molto bambini, molto infantili nella nostra fede, perché siamo stati sempre abituati a mandare giù, a buttare giù. Ma questo non è onesto intellettualmente, è contro la ragione, è una fede che è contro la ragione, lasciamo perdere, perché è fideismo, e gli ismi sono sempre molto pericolosi. Allora, cosa è successo fin dall'inizio? Che il Gesù predicatore, il Gesù che ha manifestato un Dio diverso, è diventato immediatamente il Cristo predicato, quindi da soggetto ad oggetto. Cioè il Gesù che invita, che invitava alla fede, diventa l'oggetto, il contenuto della fede stessa. Il messaggio diventa, il messaggero diventa il messaggio. E questo che è successo nella Chiesa primitiva, immediatamente, subito, con Paolo, con San Paolo. E abbiamo già un altro Gesù di Nazareth. Il Gesù maestro diventa Cristo della dottrina dogmatica. Allora io vorrei aiutarvi, o meglio, vi propongo delle possibili piste di pensiero, di riflessione. Cioè, io vorrei che facessimo un percorso da adulti nella fede, che ha il coraggio anche di mettere in discussione quel credo che avete sotto mano. Cioè, quando diciamo Gesù, lasciamo perdere la prima parte sul Padre, su Dio Padre, e poi sullo Spirito Santo, perché semplicemente perché non abbiamo tempo, perché ci sarebbe da dire qualcosa anche lì. Ma ecco, è necessario per essere credenti credere a questa definizione: Gesù Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. È necessario credere che sia nato da una vergine? È necessario credere che Gesù sia il Dio incarnato, quindi al mistero dell'incarnazione? Si può essere cristiani anche senza credere a tutto questo? È questo su cui vorremmo lavorare oggi. Lo so che sto andando a toccare cose grosse, però siamo qui per, ecco, siamo qui per pensare. Poi uno dice, no, io, a me va benissimo così, cioè non c'è un problema, ecco. Cioè all'uomo di oggi, all'uomo contemporaneo, all'uomo del 2020 quasi, dice ancora qualcosa questo tipo di fede? O piuttosto, come dice Salas, questa è una fede incredibile per l'uomo del XXI secolo. Non è che quelle definizioni dogmatiche sono nate, sono sorte in un periodo di tempo ben preciso, storico, e può darsi che andassero benissimo lì, ma oggi forse non sono più proponibili. Si può essere cristiani credendo in maniera un po' diversa, senza mettere in discussione il nucleo della nostra fede, che è Gesù il Nazareno, il Gesù Nazareno. Quindi io vorrei lavorare un po' su questo. E come traccia di tutto quello che andrò a dire, perché sto lavorando parecchio su queste cose in questi ultimi anni in realtà, e ho scoperto un autore che secondo me unisce la profondità con la chiarezza e la semplicità di esposizione. Questo personaggio si chiama Ortensio da Spinetoli, che è un è morto da qualche anno, da 2 anni mi pare, è un grande biblista francescano, Spinetoli, Ortensio da Spinetoli. Lui ha scritto tanto, poi magari vi lascio anche qualche indicazione bibliografica, ma il testo su cui io mi fermerò in questi giorni, proprio lo prendo, lo leggo e lo commento assieme a voi, è un testo che lui ha scritto quando uscì il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi nel 1992. E lui semplicemente ha preso il Catechismo e ha cominciato a dire, ma forse c'è qualcosa che non va, eh? E quindi diciamo commenta il Catechismo. E ciao, benvenuti. Ora tutto quello che noi andremo a dire lo trovate in un testo che si intitola appunto Io credo. Io credo. È stato in ristampa per un po' di tempo, non si trovava, adesso l'hanno ristampato e l'ha pubblicato la Meridiana come casa editrice. Io ne ho ordinate un tot di copie per questi giorni, ma non è arrivato. Quindi, se lo volete, poi settimana prossima ci sarà qui in casa, oppure ordinatelo via internet. È un libro, secondo me, da leggere. Noi allora leggiamo e seguiamo lo schema di Ortensio nella parte del credo riguardo Gesù di Nazareth. Io credo in Gesù Cristo. Allora, cosa vuol dire credere in Gesù Cristo? E lui dice una cosa molto interessante. Lui dice: credere in Gesù significa accettare la sua testimonianza come norma dei propri comportamenti, cioè del proprio modo di pensare e di agire. In ultima analisi significa diventare suoi discepoli. E questa è una cosa molto interessante. Credere non vuol dire credere a dei dogmi, a delle verità di fede. Credere non significa, non è un atto intellettuale credere. Credere, dice, significa accettare, cioè fidarsi in qualche modo, credere come fiducia, fidarsi che il suo modo di vivere, quello che lui ha fatto e ha detto, ma ha fatto quello che ha detto Gesù, quindi se io vivo quello che lui ha vissuto nel mio quotidiano, nelle mie scelte, nel mio modo di pensare, di relazionarmi, di gestirmi la vita quotidiana, io sono discepolo. Questo vuol dire credere. Credere vuol dire vivere in un certo modo. Crediamo in Gesù di Nazareth se mi fido a giocarmi la vita concreta, in ogni cosa come Lui ha detto e ha fatto. Gesù è stato soltanto profeta dell'altruismo e della piena solidarietà con tutti, con ogni uomo, soprattutto col bisognoso. Voi sapete che la Chiesa primitiva ha subito definito Gesù con dei titoli. Gesù Messia, Gesù, abbiamo detto prima, Figlio di Dio, Gesù Signore, Redentore, Salvatore, tutti i titoli, i cosiddetti titoli cristologici. Io credo che il primo titolo che Gesù stesso si è dato è quello di profeta. Allora io vorrei adesso approfondire questo termine. In che senso Gesù è stato profeta? Chi è il profeta? Nella Bibbia il profeta è colui che parla in nome di Dio. Etimologicamente, stando al testo, alla parola greca, profetes, è colui che parla dinanzi, dice le cose dinanzi al popolo, agli altri, in nome di Dio. E questo è importante. Il profeta è un uomo che, per vaso inzuppato dallo Spirito di Dio, dice le cose di Dio, in qualche modo come se Dio stesse parlando in lui. Ecco, questo è il profeta nell'Antico Testamento, no? Nella Bibbia era questo. Chi ascolta il profeta ascolta il Dio che parla, in qualche modo. Ecco, sempre per la Bibbia il profeta è un uomo pubblico, è un uomo che non sta dietro un tavolino. Il profeta è quello che sta in mezzo alla gente, che porta la parola, cioè parla, ecco, possiamo dire, appunto in nome di Dio. È un uomo pubblico ed è sempre un uomo minacciato. Perché? Perché il profeta destabilizza i potenti, i dominatori del mondo, destabilizza anche la religione, destabilizza un modo di pensare solito e rompe le barriere, tutte quelle del sesso, della differenza di genere, della cultura, delle classi sociali, quelle religiose. Ecco, Gesù è stato questo. Gesù è stato un profeta perché ha detto la parola di Dio. Quindi chi ascoltava Gesù è come ascoltasse in qualche modo Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Dio è infinitamente oltre, Dio è un'entità che sta al di là di tutto. Ecco, Gesù, poi lo vedremo, l'ha reso presente, uso qui un termine che andremo a definire, l'ha incarnato attraverso quello che ha detto e quello che ha fatto. Quindi il profeta è proprio questo, è quello che dice le parole di Dio. Gesù lo riconobbe il popolo come profeta, Marco 6,15 ad esempio, Marco 8,27, sono tantissimi i luoghi in cui, pensate anche Matteo 21, i luoghi in cui il popolo dice: ma questo è un profeta. Quindi il popolo lo riconosce come profeta, i discepoli lo riconoscono profeta, quindi non solo il popolo, ma anche i discepoli lo riconoscono profeta, pensate a Luca 24:19, ma è soprattutto Gesù che si riconosce profeta. Cioè Gesù ha avuto la chiara, a un certo punto della vita ovviamente, a un certo punto ha avuto la chiara consapevolezza di compiere la missione di Dio. L'ha percepito. Ha percepito che di avere dentro, come tutti, uno spirito, e grazie a questo spirito Gesù ha avuto la consapevolezza di dire e fare le cose che Dio avrebbe detto, avrebbe fatto, fosse stato presente in questo mondo. Ma soprattutto, non tanto come maestro, Gesù ha fatto questo. C'erano persone che avevano probabilmente una percezione di Dio ancora più alta, o meglio dicevano cose riguardo Dio ancora più alte. Quindi non tanto Gesù come maestro, ma Gesù in quanto è stato profeta in opere. Gesù affascinava masse di uomini e di donne, che addirittura erano disposti a non mangiare. Vi ricordate quando nella moltiplicazione dei pani, prima i discepoli dicono: ma questi qui ti stanno seguendo ormai da tempo, mandali a casa perché vadano a mangiare, sono a digiuno. Pensate, affascinava talmente tanto che la gente andava e lo seguiva. Ma affascinava non tanto per quello che diceva, ma per quello che compiva. Lo dice Atti 1:1. E quello che faceva ha colpito tutti, anche i nemici. E Gesù verrà ucciso per le cose che ha fatto, non tanto per quello che ha detto, ma per quello che ha fatto, per le scelte coraggiose che compiva. E qual è stato il reato massimo che Gesù ha fatto, tanto da essere ucciso? Gesù ha avuto la presunzione di identificare il volere di Dio con l'amore ad ogni uomo. Questo non gliel'hanno fatta passare i religiosi, il potere religioso. Allora Gesù è il profeta perché dice con la vita, lo dice con le parole, ma poi lo conferma con la vita, che il volere di Dio è solo uno, e l'amore verso tutti. E questo tutti che non è andata giù, perché tutto l'establishment religioso, tutta la religione precedente, contemporanea a Gesù, dice che Dio non può amare tutti. Voi leggete l'Antico Testamento, leggete i Salmi, leggete quello che volete, Gesù è per i buoni, e per i santi, e per i giusti, quelli che osservano, ma è contro i malvagi, contro i peccatori, contro i nemici, contro gli stranieri, contro... avanti così. Ecco, Gesù dice no, l'amore di Dio, quindi in questo è stato profeta Gesù, ha detto la parola di Dio, cioè la volontà di Dio è solo uno, l'amore verso tutti, ma proprio tutti, non solo gli israeliti, ma anche i peccatori, gli stranieri, gli ultimi, le prostitute, i pubblicani, i delinquenti, l'amore di Dio per tutti. Quindi, voi sapete quel passo importante, Matteo 7:21, Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Gesù dice che non è il culto. Pensate quanto era importante la religione, il culto, il rito, il sacrificio, tutto quello che era religioso. Non è questo l'importante per Gesù. Non è la religiosità, non è neanche l'ortodossia, il retto pensare le cose di Dio. Non è questo che è importante per Gesù di Nazaret, ma è l'amore per i fratelli. Lo ridirà in Matteo 18,14, così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Ecco qual è la volontà di Dio, dice Gesù. Cioè Gesù a un certo punto si è reso conto, ha avuto la consapevolezza di vivere quello che Dio è. Ora, come ha fatto Gesù a fare questo? Io vi ho detto che col battesimo cambia tutto. Col battesimo Gesù riceve lo Spirito, è inzuppato dello Spirito. Da quel momento cambia, si converte proprio, si converte e comincia ad avere una visione diversa sulla realtà e comincia a percepire in qualche modo che la volontà di Dio, che Dio fosse qui presente, dice Gesù, agirebbe come agisco io. Se vogliamo, lo diremo dopo, Gesù entra in contatto con lo Spirito che è in Lui, entra in contatto con lo Spirito che è dentro di Lui, che è dentro a tutti, ma più di tutti ne fa un'esperienza unica. Cioè Gesù di Nazaret è l'uomo della storia che più di tutti gli altri comparsi su questo mondo è entrato in consonanza con lo Spirito dentro di sé, lo Spirito di Dio. E ha potuto dire le cose di Dio e a fare le cose di Dio. E qui aggiungo una cosa che andremo a dire, senza il bisogno di essere Dio. Allora io prima vi ho detto, Gesù ha incarnato, ha reso presente il pensiero di Dio, la parola di Dio, l'opera di Dio, il cuore di Dio, ma l'ha incarnato nel senso che l'ha manifestato, l'ha vissuto Lui, senza il bisogno di essere Dio, il Dio incarnato. Allora, cosa vuol dire credere? E torniamo a credere in Gesù. Credere in Gesù significa, a questo punto, entrare in contatto con lo Spirito che è dentro di noi, come ha fatto Gesù, e vivere, incarnare quello che Gesù ha detto e ha fatto. Gesù è stato una persona straordinaria. Cioè la bontà di Gesù di Nazaret, l'onestà di Gesù di Nazaret, la pazienza di questo uomo è stata veramente, nella storia dell'umanità, di tutta l'umanità, è stato un unicum. Ecco perché noi crediamo in Gesù di Nazaret, perché ci fidiamo che se viviamo come quello che Lui ha detto e ha fatto, viviamo in maniera divina come ha vissuto Lui, no? In maniera divina, cioè da salvati. Cosa vuol dire allora la salvezza? Cosa vuol dire salvezza? Ecco, se abbiamo tempo poi lo dirò questo, ma stiamo attenti, termini come salvezza, redenzione, tutto questo vocabolario non sono atti magici che ci sono caduti dall'alto. Salvezza e redenzione sono termini che nascono dal di dentro. Cioè siamo noi che in qualche modo compiamo atti, viviamo in maniera salvifica, vivendo quello che Gesù ha detto e ha fatto. Ma salvezza vuol dire compimento dell'umano. Salvezza significa arrivare a sbocciare come uomini, come donne, arrivare a vivere una vita qualitativamente così bella, così grande, che nel Vangelo Giovanni chiama vita eterna, che vincerà anche la morte, come Gesù. Gesù, dicendo e facendo le cose che ha intuito fossero di Dio, ha vinto la morte. Ha vinto la morte. Ha scavalcato la morte. Gesù è stato un uomo onesto, gli si può dire tutto a Gesù, ma non che peccasse di onestà. Gesù è sempre stato molto trasparente di fronte a tutti, perché, dice il testo, non guardava in faccia a nessuno Gesù, neanche gli amici e neanche i nemici. Quello che lui dice, sia sì, sì e non ho il vostro parlare, lui ha solo detto sì e no. Non si è lasciato comprare né dagli amici né dai potenti. Non si è mai piegato a nessuno. È sempre stata una persona tremendamente libera. Ecco la libertà di Gesù di Nazaret. La libertà di Gesù di Nazaret. Quindi un uomo di bontà, un uomo di coraggio, si piega davanti ad ogni forma di dolore, Gesù si è sempre piegato ad ogni forma di dolore, ma a nessuna pressione di potere, è benevolo con tutti, arrendevole con nessuno, non è mai stato un sovversivo, Gesù non ha mai invitato a fare una lotta, non è stato un rivoluzionario, non è stato un Che Guevara ante littera, perché aveva la consapevolezza Gesù, e questo lo dice continuamente, che di fronte al male, anche perpetrato dal potere in carica, l'unico modo è di rispondere con il bene. Il rivoluzionario metterà sempre mano a un'arma. Vi ricordate i sicari di ieri sera, no? I zeloti. Gesù dice no. Lo dirà anche al suo discepolo, che era uno zelota. Non è rispondendo al male con il male, alla violenza con la violenza, che si vince, ma soltanto con il bene, quando dice porgete l'altra guancia. Significa proprio l'unico modo per rispondere al male è metterci in oculare del bene. E tu vinci il veleno del male. È l'unico modo, dice Gesù. Allora, cosa vuol dire diventare suoi discepoli? Cosa vuol dire diventare discepoli di Cristo, se vogliamo cristiani? Cosa vuol dire diventare credenti, abbiamo detto? Semplicemente questo. Fidarsi di questo Gesù che era un amico di Dio, che in qualche modo è venuto in possesso dei suoi segreti, che invece di tenerli gelosamente per sé, li ha messi a disposizione di tutti, tutti, credenti, non credenti, pagani, peccatori. È bello questo, Gesù era un amico di Dio, senza bisogno di tirare in ballo la figliolanza, poi vedremo cosa vuol dire figlio di Dio, ma Gesù era un amico di Dio, nel senso che è entrato nel mondo di Dio attraverso lo Spirito che si portava dentro e ha intuito i segreti di Dio e li ha manifestati. L'amore ai nemici, il perdono verso tutti, il non giudicare nessuno, non umiliare nessuno per il suo peccato, ma recuperare sempre. Quindi la fede in Gesù Cristo non è pertanto un'adesione a un sistema dottrinale o l'accettazione di particolari formule teologiche, ma un modo pratico di comportarsi. Questo vuol dire avere fede. La fede è un modo pratico di condurre la vita. I veri cristiani, i credenti, non sono quelli che parlano come Cristo. Occhio, non è questione di dire delle belle cose cristiane, non vuol dire questo essere cristiani, ma vivere le cose che Cristo ha detto. Noi potremmo anche recitare ogni domenica, lo facciamo, quel credo. Possiamo credere a tutto il catechismo della Chiesa Cattolica, a tutti i 3.000 articoli, ma non è ancora detto che siamo credenti. Non vuol dire nulla. Non vuol dire neanche essere battezzati. Cristiano non è il battezzato. Non basta essere registrati in un registro conservato in parrocchia. Ma sono quelli che fanno proprio, si giocano la vita nella benevolenza, nel perdono, nella misericordia. Questo. Allora possiamo dire quanti cristiani ci sono nel mondo senza che lo sappiano. Capite? Cristiano è al di là delle definizioni. Allora, Ortensio dice una cosa interessante, allora chi è l'ateo? L'ateo non è colui che non crede, che non accetta il niceno costantinopolitano, non è quello che non va a messa, non è l'ateo, non è questo l'ateo. Ateo è colui che non soccorre il prossimo in difficoltà. Ateo è chi non ama. E chi non fa della propria vita una proesistenza. Questo è l'ateo. Allora quanti atei tra i cristiani e quanti cristiani tra gli atei? C'è quel bellissimo passo dove Gesù cerca di far passare queste cose, Luca 10, la parabola, ecco, del buon samaritano. C'è un disgraziato che sta morendo e gli passano accanto due credenti, due grandi credenti, un sacerdote e un levita, ma se ne vanno via come degli atei. Poi passa un eretico, che era un ateo, considerato dal punto di vista ebraico, no, di Gerusalemme, passa un eretico e si mostra come un grande credente, perché si ferma, lo cura, perde tempo, ci mette del suo. Ecco, per Gesù è questo il credente, è questo chi entra in contatto con la divinità. Il Dio del cristiano è in ultima analisi Gesù Cristo. Attenti, non nel senso che Gesù identifica la realtà divina, non nel senso che Gesù è Dio, ma in quanto in Gesù si trova realizzato in modo proprio l'eventuale agire di Dio, se egli fosse protagonista in questa storia. Allora noi cristiani sappiamo in ultima analisi che per entrare in contatto con Dio abbiamo bisogno proprio di vivere quello che Gesù ha detto e fatto. Ecco perché è importante tornare al Vangelo, perché il Vangelo è, al di là di tutta la sua scorza mitica, entriamo in contatto con quello che Gesù ha detto e fatto. Cioè respiriamo una modalità di vita. Questo Gesù che continuamente si lascia impressionare da chi ha fame e dal pane, moltiplicazione di pane. Questo Gesù che non può permettere che le donne vengano trattate male. Giovanni 8, l'adultero. Che non può sopportare che qualcuno stia schiacciato a terra a causa delle proprie sofferenze, delle cose vissute, delle cose subite, tutti i paralitici che incontra, sono figure simboliche ovviamente. Gesù si prende a cuore tutte le persone che non hanno mai il coraggio di dire quello che pensano perché pensano di essere sempre fuori luogo, sono i muti, e Gesù li guarisce. A Gesù non va giù tutte le persone che non si permettono di vedere la realtà per quello che è, perché hanno fatto la loro vita una grande illusione, sono i ciechi. Ecco, allora se noi cominciamo a vivere come Gesù, allora facciamo questa grande esperienza di Dio. Questo è molto importante. Quindi il Vangelo non chiede tanto di conoscere Cristo, quanto di essere cristiani, di spendere i propri talenti, i propri averi per il bene di tutti, persino dei nemici. Non si può passare indifferenti o rimanere inerti davanti a chi è malato, povero, infelice, peccatore, perché Gesù questo non l'ha fatto. La fede, dice ancora Spinetoli, non è semplice ascolto, no? Stiamo attenti, non è semplice ascolto. Pensate quante persone hanno ascoltato Gesù. Quante persone hanno ascoltato Gesù. Quante persone sono state anche spettatori, spettatrici, queste persone, delle azioni taumaturgiche, di guaritori di Gesù, ma non tutte, anzi pochissimi, l'hanno seguito come discepolo. Quindi non basta ascoltare la parola di Dio, non basta. Non basta andare a messa domenica a ascoltare le tre letture, non basta neanche fare lezione tutti i giorni sulla parola, perché non vuol dire ancora nulla. Gesù dice, beato chi conosce la volontà di Dio e la mette in pratica. Abbiamo detto che l'unica volontà di Dio è l'amore verso tutti. Quindi la fede è un fare, non è un sentire, è dare e non è un dire. È anche parlare, ma soprattutto agire. Cosa vuol dire in ultima? Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha intuito a un certo punto della sua vita, abbiamo detto attraverso lo spirito che aveva dentro, con cui è entrato in maniera eccezionale in contatto con questo spirito, ha intuito che doveva stabilire su questo mondo un pezzo di regno di Dio. Questo è stato l'obiettivo di Gesù di Nazaret, instaurare in questo mondo un pezzo di regno di Dio. Ma in che modo? Quello che dicevo prima, facendo del bene a tutte le persone che incontrava, tutte, indipendentemente se fossero atee, credenti, pagane o israelite, delinquenti, prostitute o santi, non importa, non importa, perché tu il bene lo devi fare a tutti, perché tutti siamo figli. C'è quel passaggio micidiale di Matteo 5, siamo nel pieno del discorso della montagna, quando Gesù dice: il Padre mio, dice, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Cioè, l'amore va dato a pioggia, a te non interessa dove cada. L'amore va riversato su tutti, anche sui peccatori, anche sui delinquenti, anche su quelli che soffrono per causa loro. Quello che noi diciamo solitamente, se la sono andate a cercare. Quante volte si dice, adesso un po' meno perché stanno cambiando i paradigmi sociali, sui tossicodipendenti, ma quelli se la sono andate a cercare, io no, io un bel corno, cioè a te non interessa. Pensate quando Gesù dice: avevo fame, no? Matteo 25, e mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. A un certo punto Gesù dice: ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Ero in carcere, e uno va in carcere per colpa sua, colpa propria, quindi se la sono andata a cercare, e Gesù dice: l'avete fatto a me. No? Un Dio che si identifica con questo. Quindi la fede è proprio questo, entrare in questa ottica. L'atto di fede comincia quando l'uomo ha deciso di dare spazio ai suoi richiami. E poi Gesù dirà: ecco, Gesù ha sempre messo in allerta, no, ha sempre detto: fate attenzione di non illudervi, lo dicevo prima, di non confondere la propria fede, lo proprio essere credenti, in una professione di fede. Non chi dice Signore, Signore. Gesù è sempre stato molto allergico al Tempio. Dopo il battesimo era l'abluzione, la purificazione dell'acqua nell'ambito religioso, nel contesto religioso in cui Gesù è cresciuto, era sempre l'occasione di iniziare un qualcosa di nuovo in ambito religioso, cioè l'immersione e l'emersione, cioè il morire e rinascere, appunto il battesimo ti faceva rinascere a un qualcosa di nuovo, cioè ti separava, ti purificava per iniziare qualcosa di sacro, cioè ti distingueva dal profano. Allora chi faceva le abluzioni, chi entrava nelle vasche battesimali, possiamo dire, fino al tempo di Gesù, fino a Gesù, era riservato poi per qualcosa di sacro, qualcosa di che riguardava la sfera di Dio. Infatti santo, cioè il battesimo aiutava a santificarsi. Santo è una parola ebraica che significa kadosh, che significa separato da. Ecco, Gesù fa saltare tutto questo e dice: il battesimo non ti separa da, ti immerge nel profano. Infatti dopo il battesimo Gesù non va al Tempio, non va a fare sacrifici di montoni e olocausti, non va a bruciare incenso al Tempio. Doveva andare. Gesù invece va in mezzo agli uomini, perché sa che lì, che si compirà come uomo, diventerà santo nel senso di uomo compiuto, perché ci si compie per via di umanizzazione. Gesù è diventato pienamente umano dopo il battesimo. Col battesimo Gesù si è in qualche modo costruito sempre di più uomo, fino ad arrivare uomo completo sulla croce. O se vogliamo, fino a diventare Dio sulla croce, ma nel senso di finalmente Dio pienamente manifestato. Tanto che potrà dire chi vede me vede il Padre. Ma non perché è il Dio incarnato, ma perché incarna Dio, è un'altra cosa. È trasparente all'azione di Dio. Ed è interessante che non va al Tempio, va in mezzo agli uomini passando giustamente dal deserto. Ma cos'è questo deserto? Che non è mai avvenuto ovviamente, non è che Gesù si sia messo a discutere col diavolo, eh? Ma sono figure mitologiche appunto, è un mito per dirci che Gesù ha avuto la tentazione di vivere in altro modo e non quello dell'amore. Gesù ha avuto a che fare con tutta la sua debolezza. Ha detto, e se io mi giocassi la vita non sull'amore, sul dono, sulla misericordia, ecco, sul curvarmi, ecco, verso... Cioè, c'è un altro modo per vivere? Sì, che era quello del potere, dell'avere, del successo, quello che gli prospetta il diavolo nel deserto. Allora, quell'episodio delle tentazioni, possiamo dire, è una figura simbolica per dire che anche Gesù ha avuto a che fare con questo. Non è che Gesù, ecco, togliamoci dall'idea che Gesù fosse già un Dio, ecco, no? Perfetto, già tutto, no? Tutto. Questo ce lo raccontano gli Vangeli apocrifi. Ma Gesù ha avuto tutte le tentazioni come tutti gli uomini. Perché era pienamente uomo, e ha fatto tanta fatica per entrare dentro di sé e quindi entrare in contatto con questo spirito e pian piano compiersi in umanità attraverso l'umanizzazione delle persone che incontrava. Si diventa umani per via di umanizzazione. E questa è la via che ha percorso anche Gesù di Nazareth.